vite che non sono la tua. Mercanti di bellezza di Costantino Dorazio.
Espressionismo astratto, neo-dada, pop art, minimal art. Questi nomi, questi movimenti, questi linguaggi non avrebbero avuto lo stesso impatto sulla storia dell'arte del Novecento senza una persona. Non un artista né un mercante, bensì un gallerista. Eh sì, perché è con Leo Castelli che possiamo per la prima volta utilizzare questa definizione, gallerista. Anzi, possiamo anche affermare che ancora oggi, a distanza di 20 anni dalla sua morte, che è avvenuta il 21 agosto del 1999, il lavoro del gallerista, quando è serio e professionale, si basa sul cosiddetto metodo Leo Castelli. Ma come inizia la lunga e appassionante carriera di questo uomo d'affari che poi viene prestato suo malgrado alla cultura? Leo Castelli nasce nel 1907 con un nome diverso. Il suo nome di nascita è Leo Krautz e cresce in una ricca famiglia di ebrei italo-austro-ungarici. Dopo un breve soggiorno a Vienna durante la Prima Guerra Mondiale, i Krautz tornano a Trieste negli stessi anni in cui lì vive James Joyce e maturano i migliori romanzi di Italo Svevo. Trieste è una città internazionale, un porto fiorente, una finestra sul mondo, e questa è la prima condizione fortunata che contribuisce a formare il carattere vivace, curioso e prensile di Leo. La seconda condizione è legata alla comunità ebrea in cui lui cresce e ai fatti imprevedibili che la storia del Novecento riserva alla sua famiglia. Durante l'italianizzazione dei nomi sotto il regime fascista, i Krautz cambiano il loro nome in Castelli, prendendo il cognome della madre di Leo, Bianca. Leo si avvia allora alla carriera più sicura e luminosa che potesse presentarsi ad un triestino dell'epoca. È impiegato cioè nelle assicurazioni generali, che lo inviano in Romania, dove trascorre un lungo periodo, passa anche a lavorare per una banca, ma soprattutto dove, lì in Romania, incontra quella che diventerà la sua prima moglie, Ileana Shapira. Grazie alla quale, negli anni 30, ha l'opportunità di aprire una galleria a Parigi. Ma non è ancora una galleria d'arte. È piuttosto una galleria in cui i Castelli, Ileana e Leo, vendono tessuti e decorazioni per interni. Si trova in Place Vendôme, dove il padre di Ileana investe nell'impresa di questi giovani sposi. Tutta la società bien della Ville Lumière si ritrova ai ricevimenti dei Castelli, dove possono acquistare mobili art déco, tappeti persiani, soprammobili esotici che Leo sceglie con molta attenzione. L'attività sembra funzionare, ma la minaccia dell'invasione nazista incombe pesantemente. E mentre i genitori di Leo non sopravvivono e vengono giustiziati a Budapest, dove si erano rifugiati, lui e sua moglie Ileana riescono a fuggire negli Stati Uniti, dove arrivano nel 1941. E lì comincia un'altra storia, quella vera, diciamo così. New York appare a Leo Castelli fin da subito come un luogo ospitale. Negli ultimi lustri vi si sono stabiliti tanti artisti europei e qui si è spostato il cuore del dibattito culturale. Leo non apre subito una galleria. L'inaugurazione di un nuovo spazio commerciale arriverà soltanto 16 anni dopo il suo approdo a New York. If I come by plane, I can see those buildings high. And if I come by boat, I can really heave a sigh. And if I come by train, I can watch those streets go by. And if I land in the airport, come in the skyway, catch a cab that's going my way. Love the busy home, yes, this is my day. New York is my town. Yes, New York is my town. Nei primi tempi Leo preferisce fare affari da casa, vendendo i tessuti prodotti dal suocero, gli stessi che si era riportato da Parigi, e anche alcune tele di artisti come per esempio Kandinsky. Nel 1948 fonda con l'uomo d'affari Charles Egan il Club, un locale che si impone da subito come crocevia di intellettuali e artisti tra Stati Uniti ed Europa. Passa lì l'artista surrealista Max Ernst, che per esempio fa una dichiarazione abbastanza epocale perché dice di non comprendere l'espressionismo astratto. Lo frequenta Sebastian Matta, che fa solo un fugace viaggio in America dopo la guerra e torna poi in Europa completamente sconvolto da quello che ha visto. È qui, al Club, che Leo incontra e stringe i primi rapporti con gli espressionisti astratti, ad Reinhardt, Willem de Kooning, e con i giovani Robert Rauschenberg e Franz Klein. Il suo esordio come operatore culturale nella Grande Mela è la cura di una mostra piuttosto eccezionale per l'epoca. È il 1951 e Leo mette insieme circa 90 artisti nella Ninth Street Show, che era una mostra che all'epoca venne definita come una mostra mobile, perché gli artisti andavano e venivano. Potevano sostituire le loro opere sulle pareti dello spazio espositivo, erano liberi di staccarle e riportarle dopo qualche giorno, anche cambiandole. Leo di fatto si presenta come un compagno di strada degli artisti, più che come un paludato o un distaccato mercante. E questo è il primo tassello di un nuovo metodo mai visto prima nel mondo dell'arte. Nel 1957 Leo divorzia da Ileana, ma i due rimarranno per sempre colleghi e anche alleati. Lui decide di inaugurare la sua prima galleria al numero 4 della 77esima strada, nella zona dell'Upper East Side di Manhattan, che è ancora oggi il cuore della storica comunità ebraica di New York e è ancora oggi, come allora, una delle zone più ricche e signorili della città. Qui Leo ha finalmente la possibilità di esporre gli artisti che ormai segue da alcuni anni, primo tra tutti Robert Rauschenberg, che diventerà il suo ponte verso una nuova generazione di pittori, quelli che lui d'ora in poi considererà i suoi artisti. Sarà proprio Rauschenberg a presentarli Jasper Jones, che vive al piano di sotto nel suo stesso palazzo a Downtown, nella zona sud di Manhattan. All'offerta di un drink, Castelli risponde chiedendo del ghiaccio. Allora l'artista, Robert Rauschenberg, lo accompagna al piano di sotto perché condivide il frigorifero con il collega Jasper Jones e lì Leo vede i bersagli e le bandiere di Jones per la prima volta. Ne rimane folgorato e offre subito una mostra personale al giovane artista. La critica dell'epoca saluta l'esposizione come una vera e propria meteora che si infrange sulla città di New York. Così la definisce il New York Times nel gennaio del 1958. E per meteora il New York Times non intendeva un evento passeggero, ma un fenomeno cosmico devastante. La Leo Castelli Gallery diviene in pochi anni la principale sede commerciale di New York per l'arte contemporanea, con i surrealisti e gli altri artisti europei accanto agli espressionismi astratti americani come Cy Twombly, Jackson Pollock, Willem de Kooning. si trasforma in pochi mesi nella rampa di lancio della pop art, del minimalismo e dell'arte concettuale, con le opere di artisti come Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Morris, Donald Judd, Dan Flavin. Diventa un polo d'attrazione per i nuovi linguaggi. Li determina, li promuove, li afferma. Com'è possibile che uno straniero digiuno di arte contemporanea riesca in così poco tempo a costruire un'attività così fiorente, in un mondo così aleatorio e complesso come l'arte contemporanea? Beh, molto è merito del suo intuito, della sua eleganza, del suo eloquio, ma tutto questo non basta, perché Leo Castelli non è un mercante d'arte come tutti gli altri e i ricchi americani non riescono a resistergli. Prima dell'arrivo di Leo Castelli a New York, le gallerie erano poco più che negozi per la vendita al dettaglio di quadri e sculture. Gli artisti affidavano le opere ai mercanti che trattenevano il 50% del ricavato da ciascuna vendita. Il rapporto tra l'artista e il dealer di fatto si limitava ad uno scambio commerciale e un pittore poteva lavorare anche con più mercanti. Ma Leo Castelli inaugura un metodo completamente diverso. Decide che sarebbe diventato il rappresentante in esclusiva di alcuni artisti selezionati con molta attenzione. Questo rapporto esclusivo comporta una relazione quotidiana. Pare per esempio che sentisse al telefono più volte Rauschenberg ogni giorno. Di sicuro visitava periodicamente gli studi dei suoi artisti più amati come Lichtenstein e Stella, ma soprattutto questo rapporto esclusivo prevede un finanziamento da parte del gallerista agli artisti, un passaggio di denaro che andava oltre la vendita della singola opera. Gli artisti che firmano un contratto in esclusiva con la Leo Castelli Gallery per la prima volta ricevono una sorta di stipendio. Vengono aiutati a pagare le bollette, possono insomma permettersi di aprire conti presso i fornitori di tele e colori, perché Leo passerà poi a saldarli. In alcuni casi il loro gallerista acquista un grande numero di opere anche prima di sapere se riuscirà a venderle. Ecco nata la figura del gallerista moderno, che ha il solo obiettivo di procurare ai suoi artisti la serenità economica che permetta loro di creare e produrre quelle opere che trasformerà in tesori. In una doppia intervista rilasciata da Castelli e Rauschenberg nel 1977, Robert preferisce direttamente e letteralmente chiamare Leo amico piuttosto che mercante. Questo non era mai accaduto prima. Ma il metodo Castelli, per chiamarlo così, non si limita a questa scelta rivoluzionaria. Non è solo un fattore economico. Quando un potenziale acquirente entra nella sua galleria, Leo lo affascina parlandogli dell'arte, del significato delle opere, dei contenuti filosofici, della ricerca dei suoi pupilli. Sembra non interessargli affatto il valore commerciale di un lavoro. Non parla quasi mai di soldi. Si presenta agli occhi dei collezionisti come un intellettuale. Solo grazie a questo suo innato fascino riesce ad affermare artisti giovani e sconosciuti. Li incontra nei loro studi, li mette insieme, li lancia come fenomeni. È accaduto con Jones, con Twombly, Warhol, e c'è chi giura che sia stato lui, Leo Castelli, un gallerista, a determinare l'assegnazione del Leone d'Oro a Robert Rauschenberg nella Biennale di Venezia del 1964, l'evento che segnerà l'esplosione internazionale della pop art e la sua consacrazione oltre i confini statunitensi. Leo Castelli è il primo a preoccuparsi che gli artisti proposti dalla sua galleria rispettino un linguaggio coerente. La figura chiave della mia galleria, ama affermare, è un artista che non ha mai esposto con me. Sarebbe a dire Marcel Duchamp. I pittori che non sono influenzati da Duchamp non mi interessano. Spesso si muove nella galleria con un pennello e un secchio di vernice bianca, alla ricerca del minimo difetto dell'intonaco che è pronto a riparare con le sue mani. L'ossessione per la precisione e la cura, l'attenzione per gli artisti, il profondo piacere per la conversazione, qualità che non potranno mancare d'ora in poi a nessun gallerista. E poi una eccezionale curiosità. Queste sono le caratteristiche, gli atteggiamenti, le qualità che lo salveranno dal fallimento quando alla fine degli anni 70 si affaccerà sul mercato una nuova generazione di artisti, a lui completamente ignota e forse incomprensibile. Nell'aprile del 1977 Castelli ha 70 anni e non assume un nuovo artista da almeno 6 anni quando una nuova galleria apre al 420 West di Broadway. Si tratta dello spazio di Mrs. Mary Boone. Lui ha già intuito da tempo che è necessario uscire dalla comfort zone dell'Upper East Side, ma la galleria storica già dall'inizio del decennio ha affiancato un nuovo spazio a downtown che è un po' più sperimentale, più esposto alla critica militante, meno istituzionale e borghese. Per alcuni anni quindi si trova a lavorare vicino alla galleria di Mary Boone e in quel 1977 entra un giorno e scopre la personale di un artista giovane che lui non conosce. Questo giovane pittore risponde al nome di Julian Schnabel. Ne rimane talmente folgorato che nel 1981 decide di diventare co-rappresentante di Schnabel con Mary Boone, dividendo la quota di ciascuna vendita 50-50. Leo non è nuovo alla creazione di alleanze con altri galleristi. Preferibilmente li vuole più giovani di lui. In Germania collabora con la galleria Conrad Fischer a Düsseldorf, in Italia con Gian Enzo Sperone a Torino. Non sono esattamente delle gallerie satellite, piuttosto luoghi in cui vengono accolti i suoi artisti. Leo diventa il mentore di gallerie emergenti, le sostiene, ne assorbe la visione audace e proiettata verso il futuro. Questo atteggiamento lungimirante e assolutamente innovativo gli permette di plasmare una nuova generazione di galleristi nella gestione di gallerie e di vendita di opere d'arte. Stiamo parlando di alcune tra le figure più influenti a livello internazionale dell'ultimo scorcio del XX secolo e dei primi decenni 2000. Jeffrey Deitch, multiforme curatore che si muove tra il mercato e i musei con grande creatività, il potentissimo Larry Gagosian, che all'inizio della propria carriera ha ricevuto proprio da Leo Castelli i consigli sugli artisti da esibire nelle sue gallerie di Los Angeles nei primi anni Ottanta, e da lui è stato messo in contatto con i collezionisti americani più importanti, il cui supporto ha dato il via a quella che oggi è una sorta di catena di gallerie Gagosian, 16 sparse in tutto il mondo. Dopo Ileana, nel frattempo nella sua vita privata, Leo ha sposato Antoinette Frasse-Dubost, che prende le redini della galleria dell'Upper East Side quando il marito decide di frequentare maggiormente lo spazio a downtown. Antoinette trasforma la Castelli Gallery in Castelli Graphics, interamente dedicata alla fotografia e alle stampe della Galleria Castelli e ad altri artisti. Una scelta davvero lungimirante. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 1987, Leo Castelli sposa nel 1995 la storica dell'arte italiana Barbara Bertozzi, che ancora oggi continua il lavoro del suo straordinario marito. Non semplicemente un mercante, bensì un uomo dalla personalità che gli americani avrebbero definito larger than life, più larga, più grande della vita, che ha abbracciato artisti, collezionisti, ma un'idea di mercato dell'arte che è stata assolutamente rivoluzionaria.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare le puntate dal sito radio3.rai.it o scaricarle con l'app Rai Play Radio.